Verso di pomeriggio.
Tipo cosa?
Beh, magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti.
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.
E dopo 14 giorni di inattività ritorna a Febbra 90 Radio in compagnia di Andrea Fioravanti
e Luca Bianco.
11 novembre, undicesima giornata.
11 volte che ci vediamo negli occhi negli ultimi 11 secondi. Quello che ti voglio dire è: parleremo di tantissime cose. Juve, Roma, Milan, insomma, parleremo di calcio come lo facciamo molto bene. Tra poco pubblicheremo la foto bellissima che abbiamo fatto per pubblicizzare il nostro programma. Siamo anche in diretta webcam. Ciao a tutti per quelli che ci vogliono e ci possono vedere. Saremo visibili in podcast. Abbiamo detto tutto. L'unica cosa che non abbiamo detto è la musica che sceglieremo per partire per il prossimo blocco.
Ma la vogliamo dire oppure la vogliamo far indovinare a chi ci ascolta?
Mi piace questa sinergia.
Comunque potrebbe essere la mia, la tua tipa.
Attenzione. Questi erano i Sam Motel con Just My Type. Quanti ricordi abbiamo nei motel di tutta Italia, Luca? Diciamolo.
No, sinceramente nei motel non abbiamo ricordi, perché noi non abbiamo bisogno dei motel.
Attenzione, questo approccio filosofico è lo stesso che ha avuto la squadra di Donadoni quando ha perso 7-0. Anche perché se perdi contro la prima in classifica 7-0 dopo una grande vittoria contro un Inter un pochino in decadenza,
mi viene da dubitare su quella grande vittoria.
Esatto. Tra l'altro, fantastica la dichiarazione di De Ceglia a inizio partita, uomo partita, scusate il gioco di parole, con l'Inter. Dice: tu che hai giocato nella Juve saprai come far preparare psicologicamente i tuoi compagni di squadra. Sì, gliel'ho detto, dobbiamo fare una grande partita, lottare su ogni pallone, non dobbiamo mai mollare anche se andassimo in svantaggio. E infatti il Parma ha perso 7-0.
È stato veramente essenziale nelle direttive Paolo De Ceglia, davvero un grande giocatore. Decisivo contro l'Inter in positivo, decisivo contro la Juventus in negativo.
In negativo, parliamo proprio della partita. È stata la giornata delle doppiette: Llorente, Tevez, Morata e un gran gol di Lichtsteiner. Allora io voglio sapere, da te, secondo te il gol di Lichtsteiner è qualcosa di, non lo so, di preparato, di tecnica, della teoria delle 10.000 ore che poi vi spiegheremo. Che cos'è? Come ha fatto?
Ma partiamo dal presupposto che 7 gol e quindi 3 doppiette hanno reso felici tutti i fantacalcisti d'Italia.
Direi proprio
credo
di sì.
Che comunque tra i marcatori 4 nella partita della Juventus, almeno uno, comunque qualcuno doveva tenerlo. Ma lasciamo stare il piano del fantacalcio e continuiamo, diciamo, sull'onda della partita.
Sì.
I gol ci sono stati in una doppietta, ricordiamo, di Llorente, di Tevez, di Alvaro Morata.
Quindi che gol ha fatto Tevez?
Viva l'attacco della Juve e viva tutti coloro che criticano l'attacco della Juve che non insegna abbastanza.
Una bella rivincita per Allegri, possiamo dirlo? Una bella
Senz'altro, soprattutto perché la vittoria è stata impostata su un nuovo modulo.
Oh, parliamo un po' di questo modulo. Questo è il momento tattica per tutti i nostri amici che ci vedono sulla webcam. È momento tattica. Insomma, Allegri sembra rinnegare il 3-5-2 contiano per passare a un
4-3-1-2, praticamente un rombo.
Molti hanno disquisito sul fatto del ruolo di Tevez, cioè 4-3-1-2 o 4-3-2-1, cioè Tevez ha giocato dietro le punte o come seconda punta, cioè non ho capito bene.
Credo che Carlos Tevez sia il classico giocatore che vorrebbero tutti gli allenatori, cioè vai in campo, tu non hai ruolo, fai quello che cazzo vuoi, muoviti come vuoi, quindi diciamo l'importante è non dare catene, non mettere catene a un estro così importante.
Assolutamente. Cioè un po' come era Kakà per Carlo Ancelotti nel Milan, o come è adesso per Carlo Ancelotti Cristiano Ronaldo, cioè vai e fai
l'emblema diciamo del giocatore in campo messo lì in modo autoritario, autonomo, è Alvaro Recoba per tutti.
E poi ne parleremo di Alvaro Recoba e di un grandissimo gol in un minuto abbastanza, che di solito chiamano in zona Cesarini. Hanno già paragonato Tevez a Maradona per quella grande sgroppata che si è fatto, però se ci fai caso lì Costa tenta proprio di prenderlo per la maglia e di strappargliela a metà campo. E poi però non gli entra perché sa che ha già fatto il fallo. Se glielo rifà è rosso o comunque un bel giallone. Però gli avrei fatto fallo tattico. Cioè non te lo sai se si è speso un giallo?
Ma io credo di no, visto che era comunque il 4-0. Non credo che il Parma avesse così tante chance per poter recuperare la partita allo Juventus Stadium. Quindi sì, alla fine credo che mi sarei comportato nella stessa maniera di Costa.
Sì, però guardiamo anche all'approccio della difesa, no? Sono in 3 contro 1. Tevez è bravissimo, questo non si può dire niente, da una parte a un'altra del campo senza alcun problema, ha tagliato benissimo. Però lì Lucarelli sbaglia proprio il timing del... non lo accompagna nemmeno. Cioè è proprio un indietreggiare, un rinculare verso la difesa, che però non produce l'effetto di limitarlo. Gli ha semplicemente lasciato campo. Cioè tu che sei un grande difensore, perché voi non lo sapete ascoltatori, ma Luca è un grandissimo difensore.
Jim Morrison.
I nostri amici della webcam non possono nemmeno loro vederlo, e questo è il fascino.
Noi abbiamo degli ospiti importanti in questo studio.
Dalle Zeppelin a Jim Morrison, credo che i nostri ascoltatori possano vedere la copertina di un album che Luca conosce molto,
di Pink Floyd. Attenzione.
Volevo un pochino. Sono molto deluso perché la webcam è puntata sul mio profilo peggiore. 334-257-3601 per scoprire qual è l'altro mio profilo. Parliamo comunque della Juve. A noi non ci piace fare la cronaca, ma vogliamo pensare e vogliamo raccontarvi quali sono secondo noi gli aspetti più belli della partita. Secondo te Morata è entrato con Coman, chiamalo come ti pare, nuova coppia d'attacco, hanno comunque prodotto 2 gol. Secondo te Llorente, che adesso è tornato in forma, dovrebbe andare in panchina al posto di Morata, che è sempre una certezza negli ultimi minuti?
Ma non lo so, sicuro è che il taglio di capelli di Llorente è migliore di quello di Morata.
Benissimo, finisce qui per la 90.
No, Llorente ha dimostrato anche nella partita di Champions League di essere un attaccante decisivo, comunque nel momento chiave risponde presente. I due gol sì, sono stati abbastanza facili da realizzare per l'attaccante basco. Morata è comunque entrato in una partita particolare dove il Parma ormai aveva completamente perso ogni senno e...
Sì, ma non mi basta, tu sei Allegri, ritorno dalle nazionali, tu giochi ovviamente con Tevez, chi metti tra Llorente e Morata? A inizio partita intendo, poi non lo so, poi è ovvio che la partita si evolve come... Ma tu su chi punti di più?
Ma io personalmente, se dovessi giocare con un modulo che prevede due punti, un trequartista... Vorrei che le due punte sapessero giocare a pallone. Non che il Llorente sappia giocare a pallone, ma diciamo un giocatore di movimento che possa svariare su tutto il fronte offensivo. E credo che Morata insieme a Tevez sia una coppia ben assortita, a differenza di Llorente che comunque naviga sempre nell'area di rigore.
Commentate alla nostra pagina Facebook se siete d'accordo con Luca, ma soprattutto se non siete d'accordo con Luca, oppure come sentite dai beep del nostro telefono,
arriva un
abbiamo
messaggio
un telefono
in comune.
Abbiamo un messaggio a profusione. Chi è? Questa ci chiama mamma da ok. È rotta la quarta parete, l'abbiamo detto. Ci sta scrivendo Zio Clo, ha detto ci servirebbe un consiglio per il fantacalcio, ci sta sentendo. Quindi perché non facciamo una rubrica? La faremo prossimamente, però diccelo prima della puntata così. Salutiamo Zio Clo insieme ad Andrea Lucifero, l'unico in Italia ad avere un numero che finisce credo per 666. Sì, non vuole che lo si sappia, però noi lo diciamo. Andrea Lucifero, Zio Clo, tu fai un programma con Zio Clo, ne vogliamo parlare?
Beh, certo, è un programma fantastico che... Cioè, non è che lo faccio io, sono io che lo faccio con lui, perché il programma è tutto di Claudio Sodano, per in arte Zio Clo, e di Lorenzo Federici in arte Superman. Io partecipo molto volentieri a questa trasmissione che è Zionet, che va in onda il mercoledì alle 22. Un bel programma dove si passa tanta bella musica, reggae e pop, e soprattutto ci sono interviste interessanti, notizie dal mondo e soprattutto un aggiornamento continuo e costante su tutti gli eventi in Italia.
Abbiamo fatto il marchettone a Zio Clo, io vi consiglio di... A che ora è, hai detto?
Dalle 22 alle 23.30.
Allora io vi consiglio alle 21.30 di collegarvi, perché c'è la 500esima replica del Biblioteradio che...
Sappiamo tutti a memoria.
La Biblioteradio.
Il giovane Holden.
Il giovane Holden. Bene, abbiamo fatto il marchettone, Zio Clo sarà contento. Ovviamente hai un po', diciamo, sminuito il tuo ruolo, sei tu che mandi avanti la baracca. Ma parliamo di calcio. Ultime due cose sulla Juventus. Donadoni ha detto: mi sono vergognato della prestazione della mia squadra. Ricordiamo, il Parma non ha mai perso in tutta la sua storia, è da 24-25 anni, a parte una breve parentesi, che gioca in Serie A, non aveva mai perso con più di, se non sbaglio, 4-5 gol di scarto. Questa è una sconfitta terribile. Sei ultimo in classifica, hai ottenuto una vittoria, però hai forse paura, ha forse secondo te paura il Parma di inanellare una serie di sconfitte come quella precedente prima della vittoria contro l'Inter?
No, io credo che, a parte gli scherzi, la vittoria con l'Inter sia stato proprio un anello fuori posto nel percorso del Parma, e che è stata una casualità, perché comunque non c'è un assetto secondo me nel Parma di quest'anno. Ci sono delle assenze troppo importanti, come appunto possiamo nominare quella di Cassano, quella di Bebiani, ma soprattutto non dimentichiamoci che il Parma gioca senza Paletta, sì, e sì, comunque è il perno difensivo sul quale si incentra tutta la fase difensiva del Parma.
E senza anche Parolo, che sta facendo le fortune della Lazio, a eccezione di quest'ultimo turno, poi ne parleremo della debacle.
Gioca questo Mauri argentino, 18enne, bravissimo.
Tu pensa il tifoso distratto del Parma, quello che lo segue così simpaticamente, dice: ma è andato via Mauri.
No, ma poi, a proposito di poi di fantacalcio, un Mauri che col costo di un fantamilione... E diciamo ha reso felici tutti i giocatori del fantacalcio, in quanto credo che sia il giocatore più acquistato della stagione 2014-2015.
Direi di sì, è un po' come il portiere dell'Udinese, il greco che si chiama
Karzenis,
o come cavolo volete pronunciarlo, che ha preso il posto di Scuffet. Immagino tutti al fantacalcio hanno preso: ah, Scuffet farà una grande stagione, prendiamo a uno il secondo portiere. Invece sta giocando molto bene, ha parato un rigore, ma poi ne parleremo. Altre cose da dire sulla Juve? Ti ho chiesto: ma il gol di Dick Steiner, ma come
beh, ogni tanto i giocatori con i piedi montati al contrario riescono a prendere, a fare traiettorie impossibili.
Lichtsteiner
è la prova vivente.
Lo amiamo dal 1989-91. Lichtsteiner, sì, beh, molti parlano del suo mancato rinnovo con la Juventus. Io dico: siamo a novembre. Secondo me, quando arrivi a marzo-aprile, gli obiettivi sono un po' più definiti. Secondo me, Lichtsteiner deciderà cosa fare. Però è un giocatore talmente importante per lo schema di prima Conte e poi Allegri, che secondo me privarsene vorrebbe dire o ti compri una bella ala quadrato e fai veramente quella spinta offensiva, perché poi hai cambiato pure modulo, se no tieniti un bel terzino come Lichtsteiner.
Ma dipende, adesso con Max Allegri è tutto rimesso in discussione, con il modulo di Allegri, con la difesa a 4 c'è bisogno di un terzino, quadrato non è assolutamente un terzino ormai. Lichtsteiner come intensità durante i 90 minuti credo che sia un giocatore eccezionale, i piedi saranno anche criticabili, però come qualità atletiche e in fase difensiva non sbaglia un colpo lo svizzero.
Ultima domanda prima del prossimo blocco, perché vogliamo parlare molto bene della Roma, molto bene della Roma nel prossimo blocco. Secondo te si sta evolvendo il calcio italiano, forse è una parola grande, dal questa moda del 3-5-2 verso un 4-2-3-1, 4-3-2-1? Cioè stiamo tornando un po' a 5-6 anni fa, perché adesso negli ultimi tempi c'era solo questo 3-5-2 che Mazzarri si ostina a fare, poi ne parleremo. Secondo te ci sarà un'evoluzione?
Credo che se Mazzarri continui su questa striscia ne parleremo per molte poche settimane ancora.
Pensate se inizia pure a piovere.
No, però sì, credo che l'opera di convincimento che ha intrapreso Arrigo Sacchi ormai da 5-6 anni riguardo a questo calcio europeo, che non è possibile giocare con una difesa a 3, bla bla bla. Ok, sì, su stampo europeo c'è bisogno di coprire meglio il campo, e forse anni e anni di difese a 4 lo possono testimoniare meglio.
Questa è radiofonica.com e dopo la canzone parleremo dei lupacchiotti della Roma. Sembrava una linea erotica.
Di me, né di un peccato.
proprio sul filo di Lara siamo tornati per questa canzone che ci piaceva molto. Ringraziamo Zio Clo, uno dei nostri tanti ascoltatori che ci stanno scrivendo da tutte le parti d'Italia. Dice bellissima canzone, anzi bella song, perché lui è un tipo, diciamo, internazionale. Ci piace questa radio autoreferenziale, ma ci piace anche e soprattutto parlare di altre partite che ci sono state in questo campionato. Parliamo della Roma. La Roma che veniva data come finita, come ormai crollata psicologicamente. Beh, è bastato un discorso di Garcia per riportare tutto in carreggiata?
Ma non credo che ci sia voluto nemmeno un discorso di Rudy Garcia. I giocatori sono forti e non credo che una partita possa metterli in discussione. È una squadra ben strutturata sia dal punto di vista atletico che tecnico che tattico, a grandi ricambi, e lo sta dimostrando, in quanto le partite sono tante ma i risultati, tolta la partita, la defiance in Champions con il Bayern Monaco, poi una sconfitta a Napoli ci può stare, perché comunque la Roma non vuol dire che sia imbattibile, comunque sono dei marziani.
Beh, la partita con il Napoli aveva fatto un po' capire che il livello è quello, nel senso il Napoli ha un grande attacco che vale quello della Roma, se non addirittura di più dal punto di vista dei singoli. Però quello che mi ha colpito della prestazione della Roma è che ha portato a casa la partita senza se e senza ma. Il Torino ha avuto un atteggiamento un po' troppo passivo, però vai a Roma contro la seconda, comunque stai facendo, come diceva Ventura, hai fatto 12 punti con 10 gol in meno rispetto alla scorsa stagione, hai venduto Cerci, Immobile. Il Torino secondo me dovrebbe essere contento anche così. Moretti in nazionale, poi ne parleremo. Grande Roma, ma pessimo Ljajic nell'esultanza, ha zittito il pubblico. Poi, come hai visto, De Rossi lo ha abbracciato, che Italia ha detto, potete vedere la web, che ha detto stai calmo, non fare, se tu vedi 3 secondi dopo Ljajic fa l'applauso alla curva. Quanto è difficile secondo te gestire un giocatore così, che è un talento fortissimo ma può essere una grana nello spogliatoio se inizia a inclinarsi quel rapporto col pubblico che ti permette di vincere un campionato?
Ma il problema è anche che sono giocatori, oltre che, diciamo, molto sensibili a ciò che li circonda, sono forse sfortunati perché vengono puntualmente punzecchiati, cioè i leader più importanti non vengono mai presi di mira, mentre questi ragazzini che forse dovrebbero essere un po' più tutelati vengono presi appunto come motivi principali di una disfatta. Comunque la partita di ieri col Torino è stata, riprendendo il discorso di una rosa ampia e ben strutturata, la testimonianza che la Roma è forte, cioè 3-0 e 3 gol di 3 presunte riserve, Torosidis, Keita e Ljajic. Cioè, quindi quando succedono queste cose, quando vedi che cambiando gli interpreti il meccanismo non cambia, vedi che comunque vuol dire che stiamo parlando, stiamo vedendo una squadra importante.
L'aggettivo migliore per descrivere Torosidis secondo me è onesto, che è un po' un aggettivo infingardo, perché ok, onesto vuol dire che è un giocatore che magari non ha grandi mezzi tecnici ma che corre molto, però ha fatto un gol Torosidis pazzesco, a parte grande inserimento. È ovvio che magari soffri la sua presenza, quindi l'assenza di Maicon contro il Bayern Monaco, ma in una Serie A un pochino più impoverita tecnicamente, uno come Torosidis ti fa un grande gol così. Keita, che gol ha fatto?
Keita
è una riserva, io non ci devo crederci.
Sì, si spaccia così, ma nello spogliatoio si sa che non è una riserva. Beh, è un giocatore che ha vinto 2 Coppe dei Campioni con il Barcellona, che è riuscito a strappare un contratto, ricordiamo, da ben 10 milioni di euro a Shanghai.
Anche se per breve tempo.
Discutibile, in quanto non sono favorevole a queste, diciamo, discese dei campioni.
Ha chiamato Vendola? Sì, ti vuole nel suo partito. Finisce qui Febbra 90 Radio, non posso andare avanti con
lui. Ok.
La musica era calante, quindi non l'abbiamo fatto.
Non andava bene lo stacco. Ma rimanendo su Seydou Keita, è un giocatore eccezionale e quindi non
ci
credo,
sono
sì. Poi ricordiamo che ieri è rientrato Kevin Strootman. E adesso voglio proprio vedere chi si siederà in quel centrocampo. Forse Garcia dovrà inventarsi un centrocampo a 7 persone.
Probabilmente.
So.
No, secondo me potrebbe optare per il rombo. Sarebbe comunque l'opzione per farli giocare tutti: Strootman, De Rossi, Keita e Nainggolan.
E poi
Pjanic dove lo metti?
Totti
dove lo metti? Cioè, pazzesco, comunque. Però lì secondo me puoi farlo solo se torna Maicon. E se la Shekol decide di giocare bene, un po' come ai tempi della Premier League.
No, gli dovrebbero dire che il contratto che ha fatto non è da dirigente, è da giocatore. Cioè, ricordiamo zio Ashley.
Tu sei tesserato come calciatore. Non devi, non sei ancora responsabile dell'area tecnica.
Ecco. Gliel'ha ricordato Robben per ben 2-3 volte. Comunque è un giocatore che non ha capito molto bene, secondo me, come si gioca in Serie A. Però, senza attaccare Ashley Cole, per una Roma comunque che sta andando così bene, adesso c'è la pausa. Direi che possono anche ricaricare le batterie. Ottimo ingresso di Strotto, ma non è che poteva fare più di tanto in una Roma che aveva vinto. Altre cose da dire: forse Destro dovrebbe essere un po' più impiegato. Secondo me soffrirà anche il fatto di non essere convocato in nazionale. Però noi abbiamo detto, questo è un grande ragazzo che arriva ogni volta che entra segna. Però secondo me c'è questo problema, che hai pure Florenzi. Cioè Florenzi lo prometti, cioè tu hai messo un centrocampista, perché in realtà è un centrocampista, come esterno di attacco. Direi che Garcia ha tanti uomini, ma purtroppo a calcio si gioca in 11, e quindi direi che dovrebbe risolvere questa situazione. Quindi chiediamo a Blatter di far giocare la Roma in 15, un po' come, dico, i tifosi romanisti, un po' come la Juve.
Sì, credo che per la gestione di questa rosa, per Rudy Garcia, serva un miracolo, quello che ci racconteranno gli due in questa canzone.
Questa era Miracle dei U2. E salutiamo anche Martina Micucci, che credo ci stia ascoltando. Lei fa a Radio Frequenza, il programma si chiama Sportivamente. Noi Sportivamente le facciamo sempre una marchetta, ci piace. Ci piace anche Martina Micucci, quindi salutiamo Martina. Parliamo ora del Napoli. Tornata al terzo posto, un po' balbettato probabilmente perché la sconfitta nei preliminari si fa sentire. Una brutta notizia però, partiamo subito con l'infortunio di Insigne. Prima di parlare della partita e del grande gol di Higuain, secondo te adesso il non poter più fare la staffetta Mertens-Insigne costringe il Napoli, cioè, a comunque giocare con gli stessi e quindi perdere? Oppure voi potete vedere la webcam la faccia di Luca e l'odio che prova per Lorenzo Insigne, quindi dimmi secondo te se questa cosa potrà danneggiare il Napoli, l'infortunio di Insigne.
Allora partiamo dal punto di vista serio. Mi dispiace tantissimo per questo infortunio di Lorenzo Insigne.
Sei una vipera.
No, è un ragazzo giovane, 22 anni.
Quindi è giovane, 23 anni, sono molto contento.
Sei molto giovane. E quindi no, ci dispiace, è un talento italiano che, diciamo, ha subito un brutto infortunio, è difficile rientrare, 5 mesi, speriamo che okay, torni più forte di prima. Ok, finisce
la radio democrazia che sta, vai.
Però ai fini della classifica del Napoli, credo che finalmente Rafa Benitez possa finalmente usufruire di tutto il potenziale offensivo di cui dispone. Sì, Mertens sì. Relegato in panchina è una crudeltà, è un crimine internazionale, non so come vogliamo chiamarlo.
È un crimine contro i diritti
okay,
umani.
Ok, non è possibile tenere Dries Mertens in panchina per far giocare Lorenzo Insigne.
Ok, Mertens gioca una partita, 2, 3, 4, 5. Insigne sta fuori fino a maggio-giugno. Come fai? Cioè non hai più cambi dopo devi cambiare modulo, perché o fai giocare, cioè o cambi modulo davanti, perché comunque ci sono anche altri giocatori, non è che c'è solamente Insigne, però non ti torna più questa bella staffetta che metti Mertens quando loro sono stanchi e lui li punisce.
Sì, la staffetta non sarà più possibile, quello è sicuro, però teoricamente nelle partite che restano da qui alla sessione di gennaio Rafa Benitez dovrà cercare di far vedere che un allenatore è capace.
Attenzione, okay. Lo ha dimostrato.
Ha voluto il signor Micio, ora faccia giocare Micio. Ha voluto il signor De Guzman, faccia giocare De Guzman.
De Guzman tripletta contro lo Young Boys, se non mi ricordo male, in Europa League. Quindi tanto di cappello per questo tre Guzman, questi tre gol che abbiamo rubata per Luigi Pardo. Li salutiamo e che ci ascolta sempre. Un giorno lo manderemo quel file audio, ma mi sa che per la prossima.
Quando lui manderà un nostro file audio, noi manderemo.
Benissimo, quindi non manderà mai.
Non manderà mai nulla.
Grande gol di Higuain, aveva il piede caldo. Gol annullato, grande azione e la terza segna, perché alla fine Higuain punisce. Un bel duello con Gomez, che però è entrato gli ultimi 20 minuti, è tornato da un infortunio. Higuain comunque è tornato e si sente.
È ufficiale, la pasticceria di Castelvolturno è ufficialmente in ferie e Higuain ne sta risentendo positivamente. I babà non arrivano più a colazione, è dimagrito, è in forma, è carico.
Stanno soffrendo anche al porto di Capri, che non vedono più il suo yacht.
Sì, soprattutto manca il sangue di Higuain. Caparbio. No, credo che sì, stia entrando in forma piano piano. Era un po' appesantito, a parte gli scherzi. È un giocatore fenomenale, un giocatore che in 5 anni è inutile ricordare le statistiche, 100 gol in 5 anni con il Real Madrid, non
direi
è da
che
tutti.
Sono un bel po',
ok, quindi non è assolutamente discutibile. Finalmente il Napoli può utilizzarlo al 100%, perché credo che siamo vicini a quella cifra di percentuale riguardo alla sua condizione atletica. E finalmente hai appena accennato a Mario Gomez, veramente auguriamo il meglio a questo giocatore, che è un anno insieme all'altro fenomeno della Fiorentina, Pepito Rossi, che stanno vivendo un calvario tra 3 mesi di infortuni e una settimana di...
È pazzesco, sembra la coppia Rossi-Gomez, sembra la coppia Vieri-Ronaldo, incapaci di giocare insieme, ma almeno Vieri un po' ha giocato con l'Inter, mentre nessuno dei due mi sembra in grado di tornare in campo insieme all'altro. Ma... non bisogna essere fisioterapisti per capire che i giocatori che hanno fatto il mondiale stanno recuperando a novembre le forze. Palacio per l'Inter e Higuain per il Napoli. Vorrei un giudizio tagliente su questa partita. La Fiorentina, che con questa sconfitta rimane a 13 punti, può pensare al terzo posto?
La classifica è cortissima, quindi teoricamente come potenziale la rosa non è assolutamente più scarsa di altre che stanno ipotizzando.
Ma il Napoli ha 8 punti, ho capito che mancano 10 giorni. Voi vogliamo fare un po' di polemica, non so se l'avete capito, perché.
Sì, ma Rafa Benitez continuerà a far giocare, abbiamo detto Miciu, David Lopez, cioè, quindi non è un problema, la Fiorentina deve solo fare punti e non deve nemmeno aspettare i passi falsi del Napoli, che sono scontati, sono scritti.
Che poi attenzione, noi non vogliamo gufare i nostri tantissimi ascoltatori che tifano in Napoli, ma la squadra partenopea ha incontrato la Roma e la Fiorentina, che sono due squadre che lasciano giocare, quindi quando ritroveranno quelle squadre che si chiudono un pochino di più, attenzione. Quindi il Napoli secondo me è una che gioca molto bene con le grandi, ma soffre un po' le piccole, perché il 4-2-3-1 o altri moduli che comunque non sono il 3-5-2 soffre un po' con le piccole, perché ti espone al contropiede. È logico che se in mezzo hai Gargano e altri giocatori un po' più di legna, ce la fai. Però
quindi Gargano gioca ancora a pallone.
Ah sì. Un altro grande amore. Immagino che lo avrai al fantacalcio.
Fantastico, un giocatore meraviglioso. Lo metterei in tutte le mie ipotetiche top 11 del mondo.
Sì, beh, della webcam potete vedere il sarcasmo uscire fuori dal corpo di Luca. Non ha giocato solamente il Napoli con la Fiorentina, c'è stata anche una bella partita tra Samp e Milan. Diego Lopez, mi dispiace, è un grande portiere, ma subisce sempre gol, poraccio, per un modo o per un altro. Ma mi dà proprio l'idea di un portiere forte, che però è sfortunato.
No, no, secondo me lui parla con i suoi centrali, con i suoi centrocampisti centrali, e dice: dai, io oggi gioco io, fatemi sudare un pochino, perché comunque non mi va di guardarmi la partita, fa esatto, freddo, esatto. A Genova comunque faceva freddo. Ho detto sì, fatemi bombardare, due però sono entrate.
È la giornata dei ritorni, quella con tra la partita tra la Samp e il Milan. E Shaarawy segna dopo 600 e passa giorni. Okaka segna dopo tantissime settimane, non mesi, ma torna soprattutto Mexes in difesa. È stato epurato perché è il giocatore che guadagna di più nella rosa. E Gagliani ha detto: vai via, no, rimango qui. E allora vai in panchina. Però si sa che le...
Mexes ha detto sinceramente che sti grandissimi cazzi, in quanto... Sì, ok, non è un problema essere pagato per non fare nulla.
Esatto, un po' come lo stile. Lo stile molto italiano in questo senso, Mexes. Il gol di Shaarawy, un voto, sinceramente.
Ma il classico gol di Shaarawy, il suo marchio di fabbrica sulla sinistra, rientra sul destro, cioè è a questo tiro a giro. Non lo dirò alla chi. Ha un tiro a giro che non è equiparabile a quello di Alex Del Piero, però è un modo di
tanti auguri per i suoi 40 anni, facciamo tanti auguri Alex, 40 anni portati direi benissimo anche dal punto di vista dei trofei. E Shaarawy segna, può fare il 3-5, può fare l'esterno 5 nel 3-5-2 di Conte, è così flash?
No, assolutamente no.
Benissimo, finisce qui. Ma come no? Ma come no?
Ma che deve fare? Non sa nemmeno come si fa una diagonale in fase difensiva. Ancora non arriva a Milanello la fase difensiva per i laterali offensivi.
Però attenzione, nel 3-5-2 di Conte il centrale di sinistra sarebbe Chiellini, che diciamo è uno che difende abbastanza bene, quindi sarebbero un po' minori i termini di copertura.
È aiutato soprattutto dai piedi che non lo portano in fase offensiva oltre la linea di centrocampo, dove c'è un cecchino che puntualmente lo spara se pure a caso dovesse sorpassare, valicare con la striscia.
Giorgione, ti vogliamo benissimo in realtà, ti vogliamo molto bene, anche laureato in economia come un altro nostro ascoltatore Alessandro Eremita, che ci ascolta sempre. Passa a parlare di
2-2 comunque.
2-2, grande gol di Okaka, tra l'altro balisticamente grande tapin di Eder, e alla fine segna il 2-2.
È grande rigore di mezzo.
No, è il rigore, c'è o non c'è? Sincero.
Ma non lo so.
Svestiti dai fa. No, fate scherzi, c'è o non c'è?
Non lo so, giuro, non lo
benissimo,
so.
Non lo benissimo. So. Noi adesso, come sempre, non vogliamo parlarvi di Inter perché le brutte notizie si portano all'ultimo blocco, ma vogliamo partire con Come sei tu so subito dopo questa canzone. Something new. Broken picture frame, I've been frozen in, trying to find a better view. This ain't me, this ain't cool, this ain't what I signed up to. This ain't right, it's no good, no good. Oh, everything is changing, and I've been here for too long. Going through the same things, I've been hurting, done wrong. Got to move on, say, quando eravamo bambini ci hanno insegnato che le magie le faceva Mago Merlino, il Mago Silvan, ma c'è stato un altro grande mago che ha influenzato il nostro modo di vedere il calcio. E oggi un altro mago della parola, il nostro Federico Buffa, il Messie Tussaud de no altre. Luca Bianco ci racconterà la vita di Elenio Herrera. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me home. We'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4,
Elenio Herrera Gavilán nasce a Buenos Aires in Argentina il 10 aprile del 1910. Figlio dell'immigrato andaluso Paco Herrera, falegname con pochissime risorse, il piccolo Elenio vive fino all'età di 8 anni nel quartiere povero di Palermo.
Nel 1918 la famiglia decide di ritornare sui suoi passi. Tuttavia, anziché in Europa, gli Herrera approdano in Marocco, a Casablanca. Qui, ancora bambino, il piccolo e lenito si dà da fare con la box, spinto dai soldati francesi di stanza in città. Nello stesso periodo, sempre nella città marocchina, il giovane Lenio gioca anche a calcio, che diventerà da lì a poco la sua passione. Dal 34 al 37 milita nell'Olympique de Charleville, poi passa all'Excelsior de Rouen-Turgon, dove gioca fino al 1939. Con il Red Star, poi, dal 1940 al 42, vince una Coppa di Francia, per poi passare prima per il Parigi fino al 1943. Nel frattempo, Herrera aveva imparato infatti quanto occorreva per allenare, avendo frequentato un corso per allenatori. Ottiene il primo ingaggio di rilievo con la squadra del Valladolid ed ottiene la salvezza. Nella stagione 49-50, invece, vince il titolo di Spagna sulla panchina dell'Atletico Madrid. È il 1958 quando arriva alla corte del Barcellona. In due anni, fino al 1960, Elenio Herrera vince due campionati, una Supercoppa di Spagna e due Coppe delle Fiere. Durante una partita di questa competizione, El Mago batte sia nella gara d'andata che in quella di ritorno l'Internazionale di Milano, allora guidata dal presidente Angelo Moratti. Il buon Valentini, uomo di fiducia del presidente dell'Inter, viene mandato in spedizione quando la stagione con il Barcellona è ancora in corso, per assicurarsi l'allenatore argentino per la prossima stagione. Elenio Herrera vuole molti soldi, chiedendo quasi il triplo degli stipendi allora percepiti dai suoi colleghi, e premi doppi, garantendo la vittoria dello scudetto in soli tre anni. Andava a 100 all'ora perché Herrera arriva a Milano. L'allenatore dà una scossa all'ambiente. La sua filosofia di calcio, incentrata tutta sul pressing e sul gioco veloce, è una vera rivoluzione nel mondo del calcio italiano. Riempie gli spogliatoi di cartelli che esaltano il gioco veloce e il gioco di squadra. Il suo motto, d'altronde, è «Tacca la bala, tacca la bala!». Tuttavia, dopo una partenza a razzo, l'Inter crolla in primavera. In due anni Herrera non vince nulla e nell'estate del 1962 il Mago, come se nulla fosse, va ad allenare la nazionale spagnola per i mondiali. Moratti, per la nuova stagione, ha già scelto Edmondo Fabbri, ma Herrera, a sorpresa, ritorna. Alla sua stagione numero 3, quella del 62-63, Herrera comincia a vincere. La svolta, molto probabilmente, arriva con l'esplosione della stella di Sandrino Mazzola, portatore di una ventata di freschezza. Tra polemiche e grandi partite, nelle sue 8 stagioni con l'Inter, in totale vince 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali e ben 3 Scudetti. Eppur, tra molte polemiche, entra nella leggenda, dando vita a quella che verrà ricordata come la grande Inter. Nella stagione 68-69, poi, attratto da un contratto da 259 milioni, viene ingaggiato dalla Roma, dove rimane per ben 5 anni. Nel frattempo Herrera passa anche alla nazionale italiana, che allena tra il 67 e il 68, ma solo per poco tempo, condividendo la panchina con Ferruccio Valcareggi. Il resto della sua carriera è di sicuro inferiore al decennio degli anni 60. Dopo essere passato sulla panchina del Rimini, si trasferisce nuovamente in Spagna, chiamato da Josef Luis Núñez alla guida del Barcellona. Dopo questa parentesi spagnola, Herrera decide di lasciare definitivamente l'attività, dedicandosi soprattutto a commentare eventi sportivi in trasmissioni televisive popolari. Ritiratosi nel Sestiere di Rialto a Venezia, Elenio Herrera muore il 9 novembre del 1997 per un arresto cardiaco. Conosciuto come HH o il Mago, Herrera è stato uno degli allenatori più discussi e al tempo più vincenti degli anni 60. La grande Inter fu una sua creatura.
Wouldn't it be nice if we were older, then we wouldn't have to wait
Questa era Wouldn't It Be Nice. Sarebbe bellissimo se fosse sempre Messi Tu So e se non ci fosse il resto di Febbra 90. Naturalmente stiamo scherzando, sempre qui su radiofonica.com. Bene, mi piace molto fare questa cosa da speaker della notte, no?
Sì, credo che comunque questa voce ti sia nata in quanto degli strani incontri che hai fatto ieri sera da vicino a Joyce. Ne vogliamo parlare nel studio dei ascoltatori?
Diciamo in due secondi che c'è stata una famosa attrice. Io ero con un nostro ascoltatore di nome Andrea, Andrea S. Punto, non diciamo il resto perché non voglio dire assolutamente che si chiama Scarpignato di cognome. Eravamo a vedere la partita, seguivamo proprio per Febbra 90 Radio la partita dell'Inter, la debacle, il debacle contro Verona, che parleremo, di cui parleremo. Piace molto questa consecuzione. E abbiamo incontrato una famosa attrice che io non conoscevo perché non sono affatto del genere. Credo che si chiamasse Roberta Gemma o Missoni, non lo so. Alessandro Remita la conosce sicuramente e anche il nostro ragazzo dovrebbe sapere che lui la conosce, che fa come, mi ha detto poi Luca, che è un assiduo frequentatore di questi giochi, mi ha detto che è una
no, è un'attrice molto brava.
Che genere
un po' particolare, rende, diciamo, cioè molto piacevole come genere.
Sì, è un genere pop, no?
un po' porno.
Benissimo. Io non l'avevo riconosciuta perché comunque non mi diretto in questo, però me l'hanno segnalata, volevo presentarmi ma poi non sapevo che cosa dire. Solo un tuffo sarebbe stato ridicolo. 334-257-3601 per farmi andare sulla retta via. Parliamo dell'Inter.
La retta via che servirebbe all'Inter che sta praticamente buttando via un campionato.
Una squadra alla Battisti, una giornata uggiosa, ferma l'Inter il 2-2. Ragazzi, noi abbiamo detto non vogliamo fare la cronaca della partita, però due cose dobbiamo dirle. Cioè, Mazzarri che mi dice a fine partita eravamo in 10 ed è piovuto pure, cioè qui crolla tutto il sistema calcio.
No, torna che lui, diciamo, è un fautore del piove governo ladro.
Esatto, okay. Salutiamo Vendola, che è il miglior amico di Luca in questo momento, e la sua, una delle sue tante, no, tante ascoltatrici, cioè che si chiama Debora, che è fan dell'anarchia. Quindi salutiamo tutti Debora. Spero che capisca che non mi uccida, ti farò molto male se succederà questa cosa, che tu sai che ti ho detto oggi. Ci piace usare in modo autoreferenziale la radio, però continuiamo a parlare dell'Inter. Io ti devo dire una cosa: il gol di Saviola e Nico Lopez mi ha fatto pensare a due cose. Saviola, che cazzo di giocatore è, comunque. Cioè, il Verona ha fatto una bella squadra, Toni, Marquez. Se avessero giocato tutti nel 2005-2006 sarebbe stato uno squadrone. E poi ho pensato, l'Inter cerca la quarta punta? Compratevi Nico Lopez. Nico Lopez è un giocatore che salta l'uomo, è un conejo. Infatti questo è stato il gol dei conejos.
Gli incisivi lo dimostrano.
Esatto, ma anche Saviola era chiamato il conejo, quindi sono una coppia, sono i conejos. Salutiamo tutti i nostri amici che vogliono imparare lo spagnolo. Grande gol. E però l'Inter era in vantaggio. Cioè, come ha fatto secondo te a non coprire bene il campo in 10 pur schierandosi con un 4-4-1-1?
Vabbè, 4-4-1. Prima cosa perché pioveva, come ha sottolineato Mazzarri. No, il problema è stato che comunque appunto giocare in 10 senza Medel, che praticamente è l'uomo che tiene la stanghetta sull'equilibrio della squadra, è un po' problematico.
Vero.
In quanto poi ricordiamo che c'è anche l'assenza del suo, diciamo, vice, che sarebbe Jan Vila, che purtroppo è infortunato.
Fa un po' tardi anche la sera,
quindi... Certamente, naturalmente sì, il ginocchio è rotto per giocare, non per ballare, ma giustamente va benissimo.
Professionisti.
Certamente, da sottolineare in questa partita l'intramontabile Luca Toni, con un gol bellissimo, bellissimo.
Gol simili, tra l'altro, quello di Toni e di Icardi. La conclusione sarà differente perché uno ha proprio messo un piattone dall'altra parte, mentre Icardi ha difficilmente appoggiato. Però si tratta sempre di cross quasi sbagliati sul secondo palo, oltre il secondo palo, che vengono rimessi in mezzo. Di solito quando si prendono questi gol vuol dire che i centrali non marcano molto bene i difensori. Sto parlando di una nostra conoscenza, però non voglio citare il nome perché spero che sia ospite della nostra trasmissione, quindi spero che non risenta nemmeno questa puntata. Tutti danno la colpa a Vidic, ma ci sono anche altri giocatori che magari non si trovano molto in forma. Io sono molto contento che abbiamo questa trasmissione qui a Radiofonica, perché posso lanciare un appello: fate giocare Juan Jesus terzino sinistro. Se vedi verso la fine di Inter Verona, Juan Jesus fa una progressione nel tentativo di recuperare il comunque di aumentare il vantaggio con il Verona prima del gol, fa una sgroppata pazzesca e fa vedere che la sua migliore arma è la progressione. Quindi io lo vedrei molto bene come terzino sinistro, perché non è bravissimo a marcare, è un po' anarchico, come Deborah ci consiglierebbe, però cioè, è uno che dovrebbe andare terzino. Tu che ne pensi?
Ma io credo che Mazzarri nel suo corso a Coverciano abbia fatto, diciamo, un corso alla CEPU, dove gli hanno praticamente insegnato solo ed esclusivamente 3-5-2. Lui non conosce, non sa che è possibile schierare una difesa a 4.
Gli hanno insegnato anche che non si gioca quando piove.
Esatto, quindi lui comunque si trova in difficoltà. Ora, a parte gli scherzi, il problema sta tutto in Walter Mazzarri, che non è flessibile, non è un allenatore. Un allenatore moderno, un allenatore, ma non è moderno, un allenatore capace.
Ok, attenzione, non spariamo proprio sul Mazzarri.
No. Che diciamo che riesce a capire i problemi di una squadra, deve essere flessibile e si deve adattare ai giocatori che ha. Mazzarri non lo fa. Ne abbiamo visto anche a Napoli, dove è stato capace di far giocare in attacco Zuniga. Ma ok.
Attenzione. Ma la cosa che mi ha colpito di più è che questa partita è quella dove l'allenatore ha sbagliato di meno. Cioè, è vero, come dici tu, integralismo tattico ha rovinato questa squadra. Rovinato nel senso, se vuoi puntare al terzo posto, se vuoi fare il quinto sesto va benissimo, è quella la media. Però l'Inter è un pubblico esigente. Ma ieri è proprio mancata, c'è stata proprio la sfortuna di avere quel rigore, che secondo me, ve lo dico proprio senza alcuna malizia, quel rigore non è rigore, perché non aumenta il volume del corpo, ma se lo aumenta con le braccia, ma lui colpisce con l'avambraccio, che quindi serve per coprire il corpo. Poi, antiestetico come ti pare, non potrà giocare, danzare ballando con le stelle, va benissimo, però non è rigore, secondo me. Secondo te?
No, secondo me è calcio di rigore.
Benissimo.
È calcio di
non
rigore.
Mi piace questa cosa. Io sì, sei polemico, sì. Però.
No. Per
ma
me...
perché? Scusa, lui aumenta il volume. Allora, prima però cosa, l'avambraccio.
Partiamo dal presupposto che io critico Walter Mazzarri, ma sai che sono, diciamo, un ascoltatore, un appassionato di calcio che ci tiene molto, diciamo, ai rapporti tra allenatore
assolutamente.
E società. In questo caso Mazzarri, io vado sempre, diciamo, pro più debole. In questo caso è il capro espiatorio di tutto, sì. Quindi difendo Walter Mazzarri. Però riguardo la partita di ieri, appunto, l'episodio di Gary Medel, secondo me quello è un intervento assolutamente scomposto. In Sud America ancora non hanno capito che non si gioca a pallavolo.
Ma perdonami, ma se lui ti colpisce con la palla a mezzo metro e tu ti copri il viso con l'avambraccio, secondo me l'arbitro è caduto in errore. Tra l'altro Rocchi, che aveva avuto un bel problema con Juventus Roma, cioè, se tu ti copri, adesso, siccome noi abbiamo la webcam, possiamo far vedere ai nostri ascoltatori. Cioè, se io mi copro e la palla ce l'ho a mezzo metro, aumento sì il volume del mio corpo, perché le braccia sono così, voi in radio non potete sentirci, ma sto alzando le braccia. La parte che copre, in realtà, con l'avambraccio che colpisce, non aumenta il volume del corpo, perché, cavolata. No, cazzata, perché non possiamo dire? Non è nemmeno fascia protetta, non ce ne frega niente, una cagata pazzesca. Dire che aumenta il volume del corpo, perché lui con l'avambraccio protegge la testa, ma è come se l'avesse fatto con le mani. La cosa che ti trae in inganno, ma sono qui per questo, per portarti sulla retta via, è che in realtà copre e si copre. Snobismo e presunzione da 1991. No, sul serio, ma no, mi devi argomentare perché non è rigore. No, perché è rigore?
È rigore, non puoi alzare le mani, non lo puoi fare.
Ma porca,
non puoi farlo.
Mi piace tantissimo litigare con te. Tra l'altro, si è parlato subito a fine partita di un diciamo contrasto, litigio tra Icardi e Mazzarri. Icardi chiede il cambio, non ce la fa più. Mazzarri dice: ci potevi provare all'ultimo, magari mi giocavo il cambio con Osvaldo.
E Icardi ha detto: oh, e chi se la scopa stasera a Wanda, se non mi fai riposare.
Grandissimo. È vero, tra l'altro, perché comunque è un problema anche fisico, no? Dispendio di energie. Doppietta di Icardi, però qui si vede la grande società che dice al giocatore: vai subito a chiarire un minuto dopo davanti ai microfoni. Poi la parte di Mazzarri che rovina tutto. Però l'intenzione buona c'era. Quello che ti vorrei chiedere è: Sky Sport ha dato la notizia che domani ci sarà un summit, anzi c'è appena stato, tra Toir e i suoi collaboratori, Bolingbroke, eccetera, e si è deciso che si dà la conferma a Mazzarri, ma solo fino al derby alla Roma. Se queste due partite andranno bene, benissimo, rimarrà l'allenatore. Se no, si pensa a Mancini. ma se tu devi confermare l'allenatore, lo devi confermare perpetuamente. Se lo incateni al risultato di una partita e perdi con il Milan, perché ci può stare che perdi con il Milan e soprattutto con la Roma, Mazzarri lo mandi via e chi prendi? Mancini? Che ti prende lo stesso stipendio? Ricordiamo che l'Inter ha dei problemi col fair play finanziario. Cioè, tu che faresti al posto di Toriero?
No, io ormai, se fossi nei panni del bambolotto indonesiano, come è stato definito da Ferrero goliardicamente, sottolineiamo, perché non vogliamo avere querele.
Esatto. E riportiamo solo.
Esatto. E manterrei Mazzarri fino alla fine della stagione, perché la squadra è stata improntata su di lui, i giocatori sono stati cercati da lui. Si concluderà questa stagione e credo che a gennaio ci sarà già un contratto fatto, scritto e depositato negli uffici della Saras, anzi se ormai non è più la Saras.
È vero, l'ufficio della Toir S.P.A.
Della Toir S.P.A. di Sinisa Mihajlovic.
Quindi dici proprio così, un po' il destino di Mazzarri quando Stravaccioni stava traballando. Però scusami, se tu quest'anno arrivi quinto o sesto e non vinci l'Europa League, ti scordi di sperare di giocare la finale di Milano in Champions. Cioè, e anche dal punto di vista del marketing, sì, vabbè, non l'avresti mai giocata e questo lo sappiamo. Però sarebbe affascinante anche dal punto di vista della campagna abbonamenti, un po' come fece il Bayern quando sperava di giocare in casa la finale, quella di Monaco, poi non
la giocò, la perse.
Benissimo, però ci riuscì, potrebbe essere anche così per l'Inter. C'è anche dal punto di vista del marketing. Tu tieni un allenatore che sai che arriverai sicuramente quinto o sesto?
Ma è difficile da accettare per una società che punta ad ottenere il terzo posto e quindi la postazione in Champions League. Però credo che a un certo punto, per il bene futuro, sarebbe inutile mettere sotto contratto un altro allenatore e ricreare nuove sinergie, nuove sintonie. I giocatori sanno, la maggior parte, con chi hanno a che fare, con Walter Mazzarri, certo. Conoscono, diciamo, le sue idee tattiche. Prima o poi dovrà ingranare la marcia.
Avrete notato sicuramente, prima di mandare la canzone, la frecciatina di Mazzarri, che in conferenza stampa prima della partita contro il Verona ha detto: noi non siamo la Samp, se qui si pareggia è un casino. Io direi, per tutti i tifosi dell'Inter che ci ascoltano, ci mancherebbe che si faccia una tragedia per un pareggio.
Credo che a Mazzarri debbano dire che non sta allenando la Samp.
Un po' come questa canzone. Robbie Williams con ABC, The Days, mi sembra, no?
Esatto.
Un po' come i giorni che ci mancano alla prossima puntata di Febbra 90 Radio. 7 giorni di pura agonia. Lo so, ascoltatori, ma noi vogliamo parlare dell'ultimo argomento, della Premier League. Chelsea batte il Liverpool e, diciamo, mette una seria ipoteca sulla Premier League, possiamo dirlo?
Beh, credo di sì. Se qualcuno avesse ancora qualche dubbio, i Blues sono nettamente in vantaggio per tutti gli better dell'Inghilterra sulla vittoria della Premier League.
Anche la regina direbbe, direbbe così. Balotelli ha giocato maluccio, anche se ha segnato un gol che però l'arbitro aveva già fischiato. È stato convocato comunque in nazionale da Conte. Parliamo di questo bel filone di Balotelli. Secondo te ha fatto bene Conte?
Quale filone, scusa?
Filone. Lo potete capire solo da webcam questa battuta, quindi riascoltateci i podcast, quelli che ci stanno sentendo in macchina con l'iPad o a casa mentre stanno preparando la loro cena. Sempre che voi mangiate alle 8:30. Mentre tutti i nostri ascoltatori spagnoli, 2 ore prima della cena.
Noi siamo, diciamo, per la Spagna, siamo in funzione dell'aperitivo.
I nostri Erasmus americani, anche se Erasmus non è America, bla bla bla,
bla, bla, bla.
Tra 6 ore mangiate.
Sta di fatto che Balotelli, sì. Balotelli è stato convocato nella partita nella quale non doveva essere convocato, secondo le teorie di Antonio Conte.
Decisiva.
E però sì, vi comunico, cari radioascoltatori, che se avete qualche parola contro Balotelli, per favore misuratela, perché poi non salga nessuno su quel cazzo di carro perché ci farà vincere la partita con la Croazia, signor Mario, e allora, zittirà tutti.
A parte le male lingue che hanno detto Balotelli è stato convocato perché il suo sponsor è la Puma, che è lo stesso della nazionale, io ho un ragionamento piccolo da fare. Cioè, secondo me Conte la prima volta non poteva convocarlo perché c'è stato quello strappo alla fine dell'ultima partita, Buffon e De Rossi che dicono certi giocatori non meritano la nazionale per il poco impegno che mettono, a prescindere dal fatto che sia giusto o sbagliato. La prima volta lo riconvoca per dare un segnale allo spogliatoio, la seconda non lo convoca, il secondo tornata, non ci piace parlare bene italiano, noi vogliamo parlare male. Seconda tornata,
durante la seconda sosta per le nazionali,
un po' più breve rispetto alla prima, partite importanti, non mi gioco Balotelli perché gli devo insegnare dei rudimenti tattici, adesso ho 7-8 giorni per insegnargli quello che deve fare. E secondo me, vorrei che tu commentassi questa frase: Conte in conferenza stampa ha detto Balotelli parte quinto nella gerarchia, Immobile, Zaza, Giovinco e Pellè giocano prima di lui perché si sono guadagnati sul campo le stellette. È ovvio che però se lui metterà la stessa determinazione e l'impegno degli altri, sarà il primo. Cioè lui ti dice, se tu ti fai il culo, giochi titolare. E come dicevi tu, forse è stato convocato perché con la Croazia è la partita che scotta di più. Se vinci, hai ipotecato veramente. Cioè proprio non è anche ipotecato, cioè proprio te la sei comprato il biglietto per Euro 2016. Quindi voglio chiederti, se mi dai ragione, devi farlo ovviamente, se no finisce qui Febbra 90 Radio, oppure hai qualcosa in contrario?
Ma allora, partiamo dal presupposto che io difenderò sempre a spada tratta con lavoro e con i denti Mario Balotelli.
Anche a te.
Perché è un giocatore per me, dal punto di vista tecnico, formidabile. E soprattutto perché vado contro tutti quelli che pensano che i mondiali in Brasile siano stati una disfatta per colpa di Sir Mario. Quando non è così, e te voglio precisare soprattutto che il nazionale ha sempre fornito ottime prestazioni, quindi sono sicuro che in mezz'ora d'allenamento domani a Coverciano Antonio Conte stravolgerà questa presunta classifica, che non ha nemmeno lui secondo me, sa che Balotelli è il giocatore più importante che ha nell'attacco dell'Italia, e sarà tra gli 11 titolari della Croazia, segnerà, si leverà la maglia, si farà ammonire, si tira qualcuno, l'importante è che la butti dentro.
Avete appena sentito Nostradamus 89, che ci ha detto subito la profezia della partita. Prima di chiudere, prima che ci portino via, perché a noi piace stare su radiofonica.com, siamo veramente una hotline .com con il PH. È stato intervistato dai nostri ragazzi di radiofonica.com, anche noi siamo i ragazzi di radiofonica.com, c'è chi ha fatto delle grandi interviste a Maccio Capatonda, Selvaggio Lucarelli e Mario Martone, che si chiama, se non mi ricordo male, non me lo vuoi dire chi è stato a intervistare queste persone?
Ma dovrebbe essere una persona abbastanza egocentrica.
Sì, Andrea Fioravanti dal 1991. Okay. Ha un ego grandissimo. A parte questo, i nostri ragazzi hanno intervistato Arrigo Sacchi. Non l'ha detto durante questa intervista cosa pensa di Balotelli, ma c'è una frase secondo me fantastica che riassume molto bene il giocatore Balotelli. Dice: Balotelli non è un giocatore di calcio, ma è un calciatore. Calciatore perché sa calciare benissimo la palla, sa, ha un tiro forte e un fisico, ma non è un giocatore perché non riesce a giocare con gli altri. Salutiamo Arrigo Sacchi che ci ascolta sempre. E vedo Luca scuotere il capo.
Io non ne ho più, veramente. Non ne ho più.
No, ti vogliamo Dio come ospite, Arrigo, no.
Dio benedica Massimiliano Allegri, che ha sbottato un paio di settimane fa.
Ecco, io sono completamente contrario. Per me Allegri è un cafone. Cioè, Arrigo Sacchi ha vinto tutto.
Ma che
devi sciacquarti la bocca! Devi sciacquarti la bocca quando parli di Arrigo Sacchi. No, ti devi sciacquare la bocca. Cioè, Allegri ha vinto uno scudetto con Ibra. Vabbè, lasciamo perdere adesso, parlare male. Però quello che ti dico è: Balotelli, secondo te, è vero quello che molti dicono, che ha solamente il tiro, il fisico, ma non riesce a fare i movimenti da prima e seconda punta?
Beh, solamente il tiro e il fisico, comunque. Cioè, toglierei l'avverbio solamente. Ma
anche il colpo di testa.
Sì, è un giocatore abbastanza completo. Sicuramente non è eccezionale come le sue doti tecniche nei movimenti.
Basta con la litote, non è eccezionale. È scarso nei movimenti, diciamo. È scarso nei
ma
movimenti.
Ma non è che è scarso, è che lui ha proprio questo modo di giocare,
blando che purtroppo porta irritazione a chi guarda, a chi lo guarda.
Però è la sua forza, perché è così freddo che riesce a capire, cioè è uno che infatti ha sempre segnato un sacco di rigori, è uno che non si caga sotto, e questo io lo apprezzo tantissimo. Secondo me Balotelli è un vero italiano, sono stupidi quelli che dicono che non è italiano, ha tutti i pregi e i difetti di italiano, grande solista ma non riesce a giocare di squadra, ma non ancora. Cioè a me fanno ridere quelli che dicono è finito Balotelli, ma Balotelli non diventerà mai come Ronaldo e Messi, perché è fisicamente diverso da diventerà come Ibra probabilmente se tutti i giorni si impegna sul campo d'allenamento. Però a 24 anni, cioè secondo me l'esplosione si ha tra 3-4 anni, il massimo, lo zenith del...
Siamo abituati che quando si parla di una grande stella già a 20 anni, al 24 si ritrovi già nell'Olimpo del calcio. In questo caso la sua maturazione è un po' più lenta, e ci auguriamo che sia proprio un po' più lenta, per diciamo vederlo nei prossimi anni nei posti migliori per lui plausibili, soprattutto come titolare inamovibile della nostra nazionale.
Siccome Mario ci ascolta sempre, noi facciamo un grande in bocca al lupo. La frase che ho detto prima di ha solo il tiro e il fisico mi ha ricordato la frase che diceva il nostro adorato, perché noi abbiamo un idolo, signori, che è George Best, che diceva di David Beckham: sì, ha un grande destro ma gli manca il sinistro, la testa, il fisico, eccetera. Per tutto il resto ha un destro bellissimo. Bene, noi vogliamo parlare anche delle altre partite, non ce ne frega assolutamente niente. Bene, vedete da soli, perché noi non siamo il tabellino delle, e non facciamo come altre trasmissioni umbre, diciamo molto bene il risultato. No, salutiamo Corinna che ha fatto anche il casino con me, quindi ciao Corinna.
Oggi cercheremo di, diciamo, sviare la trasmissione e casualmente, eccezionalmente, diamo questa notizia lampo che il Perugia ha vinto 2-1 contro il Virtus Entella. Era ora, perché la vittoria del Grifo mancava da parecchie settimane.
Lanciamo una petizione, no, ma è petizione bruttissima come termine, diciamo lanciamo un'idea: se volete parlare del Perugia con piccoli file audio, che volete diventare i nostri inviati per il Perugia, noi vi lasciamo un piccolo spazio di trasmissione
a fine puntata,
perché ci ascoltano da tutta Italia, non vogliamo parlare solamente di Perugia. Sì, facciamo i bulli, sì, ci ascoltano tutta Italia, saluto Rossella da Mosca e Francesco da Bolzano. Bene, benissimo. Abbiamo detto tantissimo tutto, direi che possiamo chiudere.
Sì, no, aspetta, mo per par condicio, sei parlato del Perugia. Il mio Lecce ha vinto contro la Versa Normanna con un gol in rovesciata di Moscardelli.
Ha vinto contro la?
Sì, quella squadra là. Quella squadra là.
Ma chi è la squadra di Federico II di Sveglio? Ma chi è?
Senti,
salutiamo
gol, gol fenomenale in rovesciata come al solito del bomber Moscardelli. Antonio Conte, credo che in un tandem con Balotelli non sia malvagio.
Non ce lo vedrei. Ma a proposito del Lecce, quanto è in classifica?
Terzo.
A proposito di Federico II di Sveglia, che è il presidente di questa società, facciamo un'altra marchetta: il programma Walking Time di Lucia e Deborah, che potete seguire sul nostro canale di radiofonica.
Ultima in onda il mercoledì dalle 16 alle 17:30, una passeggiata nel tempo, sì, dove ci saranno notizie dal punto di vista sia storico che artistico, tutto contornato da brani inerenti all'epoca di cui
è un
si
po'
tratta.
Come quando io cammino, lento e soffice. Benissimo, finisce qui Fabio 90 Radio. Ringrazio il mio compagno di viaggio Luca Bianco.
Io ringrazio infinitamente Andrea Fioravanti. Sì, basta, credo che sia veramente, siamo andati veramente oltre
oggi. oltre, guardateci sul nostro canale YouTube, perché pubblicheremo la puntata intera, alcuni spezzoni.
Ciao.
Ti andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio?
Tipo cosa?
Magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti?
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai i biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.